Radio Giornale.
Primi dati sugli effetti collaterali dei vaccini. Per ora in Svizzera 42 i casi di reazioni avverse, 16 gravi. Numeri che commenteremo poi nel corso del radiogiornale. E intanto i medici di famiglia insorgono, troppo bassa la tariffa di 14,50 franchi prevista per le iniezioni eseguite negli studi medici. In piazza per Navalny, in Russia domani manifestazioni in favore del noto oppositore, ma il Cremlino usa il pugno duro e promette repressione. Sport, hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta sprofonda alla Valascia, le ventinesi seppelliti di reti dal Losanna. Nello sci alpino finalmente Beat Feuz, prima vittoria sulla mitica Strife per il bernese, l'ultimo svizzero primo a Kitzbühel era stato Didier Küch 9 anni fa. Sabato 23 gennaio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Sono dunque arrivati i primi dati della farmacovigilanza svizzera sugli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid. Sulle quasi 170.000 iniezioni finora effettuate, Swissmedic ha ricevuto 42 segnalazioni di cosiddette reazioni avverse, più della metà di lieve entità. In 5 casi i pazienti vaccinati sono morti, ma, secondo le autorità sanitarie, non esiste alcun indizio che colleghi i decessi con i farmaci iniettati. Sentiamo il nostro corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
42 notifiche ricevute, 26 riferite a reazioni lievi, 16 quelle ritenute gravi. Swissmedic pubblica i primi risultati del monitoraggio sugli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid in Svizzera e dice: non è emerso alcun cambiamento nel rapporto rischi-benefici di questi farmaci. Questo concetto è particolarmente importante perché è proprio su questa ponderazione che si sono basate le omologazioni temporanee rilasciate a Pfizer e Moderna. Swissmedic aggiunge: gli effetti indesiderati vengono classificati come gravi quando un paziente necessita sorveglianza medica, ma le manifestazioni osservate, oltre alle reazioni allergiche, sono per lo più sintomi influenzali accentuati. Insomma, nulla che non sia già scritto nel foglietto illustrativo o che non sia già risultato dagli studi clinici. Statisticamente, le segnalazioni ricevute da Swissmedic sono inoltre riferite solo allo 0,025% delle iniezioni complessive effettuate. Quante reazioni, tuttavia, non vengono registrate, magari a causa di una loro sottovalutazione da parte dei medici. Sappiamo che ci sono dati che sfuggono alle statistiche e ce lo dicono gli studi internazionali, ci risponde il portavoce di Swissmedic, Lucas Jaggi. Si parla di un 80-85% di effetti indesiderati non segnalati, ma bisogna dire che qui rientrano anche tutte le reazioni lievi già conosciute. L'importante è che tutti gli effetti gravi o sconosciuti, potenzialmente collegabili al farmaco, vengano ufficialmente notificati. 5 fra le 16 persone che hanno manifestato reazioni gravi sono nel frattempo morte. Swissmedic esclude al 100% qualsiasi legame coi vaccini? In medicina e quindi nella farmacovigilanza non esiste mai il 100%. Questi casi riguardano pazienti fra gli 84 e i 92 anni che presentavano malattie pregresse. Tutto lascia indicare che, con grande probabilità, le persone siano morte per problemi molto comuni per quella fascia d'età, per esempio ictus o gravi infezioni. Termina il portavoce di Swissmedic, Lucas Jaggi.
E c'è un altro dato che riguarda il Covid-19. Il 4% delle circa 8.500 reclute e graduati che lunedì sono entrati nelle scuole reclute sono risultati positivi al coronavirus. L'esercito fa sapere che attualmente si trovano in isolamento e in quarantena circa 450 militari. Dall'estero il Covid farà più di 600.000 morti negli Stati Uniti. È la stima fatta oggi dal neopresidente Joe Biden. Al momento nel paese si contano oltre 412.000 vittime. Lo stesso Biden ha inoltre aggiunto che la crisi negli Stati Uniti si sta aggravando e i benefici degli aiuti saranno invece superiori di gran lunga ai loro costi. E ancora dagli Stati Uniti, la nuova amministrazione Biden rivedrà l'accordo di pace raggiunto lo scorso anno dai suoi predecessori, l'amministrazione Trump, con i talebani. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan alla sua controparte afghana, secondo quanto reso noto inizialmente dalla Casa Bianca. E ancora Joe Biden, che si è detto disponibile ad uno slittamento del processo di impeachment contro Donald Trump al fine di guadagnare tempo per insediare e rendere operativa la sua amministrazione e affrontare la crisi. La tabella di marcia intanto prevede che lunedì sarà inviato al Senato l'articolo per impeachment dell'ex inquilino della Casa Bianca e il giorno dopo, alle 13 ore di Washington, l'aula del Senato potrebbe trasformarsi in un'aula di tribunale pronta a processare l'ex presidente. In Russia il Cremlino vuole evitare le manifestazioni previste in favore di Alexei Navalny. Il noto oppositore, avvelenato l'estate scorsa e ora finito in carcere dopo il rientro in patria, ha invitato i suoi sostenitori a protestare pubblicamente. Le autorità stanno però usando il pugno duro, cercando anche di controllare le reti sociali. Da Mosca, Giuseppe D'Amato.
I social media stanno cancellando i post in cui i gruppi a sostegno di Alexei Navalny chiamano la gente a raccolta per protestare domani in strada. Qualsiasi manifestazione non autorizzata è illegale, ripetono da giorni le autorità, segnalando anche le conseguenze penali. Devo avvertire, evidenziato il sindaco di Mosca Sabianin, che la polizia farà rispettare l'ordine. Numerosi esponenti dei gruppi vicino a Navalny sono stati fermati ed ora sono in custodia nei commissariati, non solo nella capitale ma anche nelle regioni. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, la protesta interesserà 68 città, le maggiori, e circa 150.000 persone vi prenderanno parte. La richiesta principale è di liberare Alexei Navalny, oltre che protestare contro la corruzione per un futuro migliore. L'oppositore anticremlino, tornato in patria domenica scorsa dopo essersi curato per 5 mesi in Germania a seguito di un avvelenamento, resterà in un carcere moscovita fino al 15 febbraio. Di violazioni del diritto parlano i suoi avvocati, che preannunciano battaglia, mentre il loro assistito rischia di essere condannato a 3 anni e mezzo di prigione.
In serata l'ambasciata statunitense a Mosca ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei luoghi dove sono previste le manifestazioni non autorizzate dei sostenitori di Navalny, gli itinerari e gli orari esatti, invitando i propri concittadini a evitare quei posti. Il Ministero degli Esteri russo ha definito questa pubblicazione come una grave intromissione negli affari interni del paese. La cronaca regionale: corse supplementari per evitare gli affollamenti sui mezzi pubblici nelle ore di punta. È la misura allo studio del Dipartimento del Territorio, in accordo con le imprese di trasporto pubblico. Sarà possibile al di fuori del perimetro urbano, ma per quanto riguarda le corse cittadine, spesso colme di studenti e pendolari, non si intravedono soluzioni. Sentiamo Darko De Grussa.
Le numerose segnalazioni del perdurare degli affollamenti sui mezzi pubblici negli orari di punta hanno fatto avviare negli scorsi giorni un'analisi della situazione da parte del Dipartimento del Territorio. Sono state individuate 16 tratte, coperte tutte da autopostale di percorrenza relativamente lunga, per le quali vi è la possibilità di introdurre corse supplementari. Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio, si rivela invece più difficile, dite, operare un potenziamento su quelle linee urbane utilizzate da un gran numero di studenti e pendolari. Perché?
La priorità evidentemente è per le tratte di lunga percorrenza, perché è maggiore la permanenza degli utenti sul mezzo e quindi anche il teorico rischio di un contagio. Nelle tratte più brevi, da una parte la tratta appunto è breve e il rischio di contagio minore, e d'altra parte più la tratta è breve più si può chiedere anche all'utenza uno sforzo di responsabilità individuale e l'adozione di altre modalità di trasporto, pensando ad esempio alla mobilità dolce. Il fatto è che, al di là della questione dei costi, non ci sono centinaia e nemmeno decine di mezzi pubblici che possono essere impiegati.
E la soluzione proposta in un'interrogazione di 2 gran consiglieri PPD di appaltare alle aziende private che in questo momento hanno i loro bus fermi?
È immaginabile che Autopostale, investita di questo compito, si rivolgerà in parte ad assuntori terzi, certo.
Le decisioni sulle misure di protezione nei trasporti pubblici in definitiva sono però di competenza della Confederazione, i cantoni si attengono a queste. Nelle scorse settimane il governo ticinese si era rivolto anche alle autorità federali sollecitando un intervento a breve termine. Risposte?
Nemmeno ci attendiamo una risposta risolutiva in questo senso. Riteniamo che fosse palese fin da prima ondata di pandemia in marzo che il trasporto pubblico, per sua vocazione, è destinato a concentrare persone in spazi ristretti e quindi era tendenzialmente un luogo di potenziale contagio. La Confederazione non è mai intervenuta in questo ambito, non ci aspettiamo che lo faccia adesso.
Ed è stata pubblicata ieri la prima statistica svizzera sul vaccino contro il Covid-19. Il Canton Ticino guida la classifica delle dosi fin qui somministrate, 10.275, ossia quasi 3 dosi ogni 100 abitanti. Nei Grigioni il dato è dell'1,88. RG24, ora lo sport con Massimo Miccoli.
Sì, prima di tornare sul successo di Beat Foyz a Kitzbühel, spazio a quanto successo in serata e all'hockey su ghiaccio. L'Amberpiotta alla Valascia è stato travolto da Losanna 6-0, nelle altre partite Biena Rapperswil 3-1, Friburgo Servette 3-2, Zurigo Zugo 1-2 dopo i rigori, Davos Langnau 9-2. In classifica, Zugo al comando con 68 punti, Zurigo 53, Davos sesto con 42, Lugano ottavo con 36, Amberpiotta e Rapperswil al nono rango con 32, poi Langnau 23, chiude il Berna, quota 19. Torniamo alla gara dell'Amberpiotta, risultato severo per quanto visto sul ghiaccio, il bianco-blu Joël Neuschwander.
Sì, penso che abbiamo avuto anche un po' di sfortuna. A sprazzi abbiamo portato molta energia nella loro zona, abbiamo creato molte occasioni e peccato che non è entrato il disco. Ma chiaramente siamo delusi, dopo una sconfitta del genere, comunque con un paio di belle occasioni, non è mai facile per il morale. Domani torniamo a lavorare per la prossima partita.
Sul fronte calcio si è ripreso a giocare in Challenge League. Il Kriens ha vinto sul campo del Neuchâtel Xamax 1-0. Il Grasshopper ha superato a Letzigrund lo Stade Losanna 2-0. Chiasso Winterthur è stata posticipata per impraticabilità del campo ad oggi. Calcio d'inizio alle 17. In Italia si è aperto il programma dell'ultima di andata in Serie A. Benevento e Torino hanno pareggiato 2-2. In Germania la sfida tra i due Borussia ha visto il Mönchengladbach superare il Dortmund 4-2. Per i padroni di casa da segnalare la doppietta del centrale difensivo rossocrociato Nico Elvedi. Ora torniamo al trionfo di Beat Foyz sulla Strife. Lo svizzero, dopo 4 secondi posti, è riuscito a dominare la discesa austriaca di Kitzbühel, precedendo sul podio il padrone di casa Mattias Mayer e l'italiano Dominique Paris. Una gara sofferta per tutti, come conferma il rossocrociato.
Assolutamente, prima di tutto per gli atleti partiti dopo di me, poi la situazione si è complicata con il vento. Con 30 atleti e partiti però la mia vittoria vale, altrimenti mentalmente sarebbe stata molto dura. Negli ultimi anni qui ho sempre fatto bene, ma non è mai stato abbastanza e gli altri sono stati migliori di me. Invece oggi sono stato io a prevalere e nello sport funziona così, alcune volte vinci, altre perdi.
Intanto Urs Krienbühl, caduto in prossimità del traguardo, dopo i primi esami medici ha riportato una commozione cerebrale, una frattura della clavicola destra e uno strappo dei legamenti crociati e mediali del ginocchio destro. Urs Krienbühl rimarrà in ospedale durante la notte per il monitoraggio e dovrebbe tornare in Svizzera nella giornata di oggi. E per lo sport è tutto.
Grazie Massimo Micoli, buonanotte. Prima di concludere con le previsioni per oggi, sabato 23 gennaio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi il graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A nord qualche nevicata al mattino e di nuovo a partire dalla serata. Nelle ore centrali sarà invece in parte soleggiato. Le temperature. A sud minima 1 grado, massima 8, a 2000 metri meno 4 gradi. Nella seconda parte della notte vento da nord a tratti moderato fino a basse quote. A nord massima sui 9 gradi con favonio che porterà il termometro fino a 17 gradi. Minima invece sui 5, a 2000 metri 0 gradi. Nelle vallate alpine forte favonio. L'evoluzione per domenica e lunedì. Al sud tempo generalmente soleggiato. Lunedì nelle Alpi qualche nevicata portata da nord. Al nord, domenica al mattino per lo più nuvoloso, con qualche schiarita a partire dalla Romandia, poi aumento della nuvolosità e in serata nevicate, soprattutto lungo le Alpi. Lunedì invece schiarite alternate a nevicate, più frequenti lungo i rilievi. E l'informazione torna tra meno di un'ora in diretta alla 1 su Rete 1 e la potrete ritrovare ad ogni ora piena ed è sempre a vostra disposizione online sul nostro sito rsi.ch. e sulle nostre app RSI News e Play RSI. Ed è davvero tutto, RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Mauro Benzoni e da Rocco Buracchio in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una notte serena.